Alleluia. Leggeremo dal verso 8. Leggiamo dal verso 8, secondo Re capitolo 4 dal verso 8. Dio sia lodato. Un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito: ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi. Così un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Gheazi, suo servo: chiama questa sunamita. Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Gheazi: dille così, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito? Lei rispose: io vivo in mezzo al mio popolo. Ed Eliseo disse: che si potrebbe fare per lei? Gheazi rispose: certo, non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse: chiamala. Gheazi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseo le disse: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Lei rispose: no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio come Eliseo le aveva detto. Il bambino si fece grande e un giorno, uscito per andare da suo padre, che era con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre disse al servo: portalo da sua madre. Il servo lo portò via e lo condusse da sua madre. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami un servo e un'asina perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. Il marito le chiese: perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato. Lei rispose: lascia fare. Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: guidala e tira via, non mi fermare per strada a meno che io non te lo dica. Così partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Gheazi, suo servo: ecco, la sunamita viene. Ti prego, corri e incontrala e dille: stai bene? Sta bene tuo marito? E il bambino sta bene? Lei rispose: stanno bene. E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Gheazi si avvicinò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, poiché l'anima sua è amareggiata e il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha rivelato. La donna disse: avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non ti dissi dunque non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Gheazi: cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo, e se qualcuno ti saluta, non rispondergli, e poserai il mio bastone sulla faccia del bambino. La madre del bambino disse a Eliseo: com'è vero che il Signore vive, che tu vivi, io non ti lascerò. Ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei. Gheazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu voce né segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo, gli riferì la cosa dicendo: il bambino non si è svegliato. Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui. Si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì, si ridistese sopra il bambino e il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Allora Eliseo chiamò Gheazi e gli disse: chiama questa sunamita. Egli la chiamò e come giunse vicino a Eliseo, questi le disse: prendi tuo figlio. La donna entrò, gli si gettò i piedi, si prostrò in terra, poi prese suo figlio e uscì. Fin qui la lettura della parola del Signore. Inchiniamo un attimo il nostro capo. Caro Padre Celeste, noi ti siamo grati questa mattina perché ci hai radunati qui in questo luogo e siamo certi che tu, per lo Spirito tuo, vorrai parlare ad ogni cuore qui presente. Fallo, caro Padre Celeste, ti preghiamo, Signore, perché siamo venuti desiderosi di ricevere una parola da parte tua. Grazie per quello che tu ci donerai. Fiduciosi in te, ti chiediamo ogni cosa nel nome e per i meriti di Gesù, il benedetto con te in eterno. Amen. Gloria al Signore. Cosa si può fare per te? Questa frase è rimasta impressa proprio ieri mentre meditavo su questo testo. Cosa si può fare per te? A chi è rivolta questa domanda? Vediamo, è rivolta ad una donna. Lo Spirito Santo ci porta in questo viaggio verso Sunem, dove in questo luogo vediamo, incontriamo una donna e vediamo come le benedizioni del Signore a volte iniziano con qualcosa che sembra cattivo, qualcosa di male, ma Dio muta sempre per i suoi figlioli, per coloro che lo servono, il male in bene. Al contrario, tante volte l'avversario presenta il peccato come qualcosa di piacevole, ma dopo ecco che ci sono le conseguenze di questo male, che c'è la maledizione. La Bibbia non ci dice tanto di questa donna, ma quello che ci dice per noi è molto interessante. Non è una donna conosciuta come Esther, che liberò il popolo di Israele, o come Deborah, che combatté per il popolo di Dio, ma questa donna ci dà un ritratto della vera consacrazione al Signore, un'attitudine delle benedizioni che possiamo ricevere quando facciamo qualcosa per il Signore. Qui vediamo innanzitutto Eliseo. Eliseo che possiamo raffigurare al nostro Signore Cristo Gesù, colui che dà la vita, colui che ridona la vita e colui che conserva la vita. La Scrittura ci dice che Dio è colui che dà il fiato, colui che dà la vita a tutti. La Scrittura ci dice anche che io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. E l'Apostolo Paolo dirà in Timoteo: abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente. Questa donna ripone la sua speranza in quest'uomo, Eliseo. Io e te, questa mattina, vogliamo continuare a riporre la nostra speranza nel nostro Eliseo. Non so cosa stai vivendo, ma la domanda da parte dello Spirito di Dio giunge a te questa mattina. Che cosa si può fare per te? Perché giunge questa domanda? Vediamo innanzitutto questa donna che ha un desiderio, ha una passione particolare verso Eliseo. E vediamo anche la sua insistenza. Eliseo spesso passava lì da Sunem per andare al Monte Carmelo, dove c'era questa scuola di profeti. E questa donna, ogni volta che vedeva quest'uomo, riconobbe che era un uomo di Dio. Lo dirà al marito: questo è un uomo di Dio. E desiderava che ogni volta che passava di lì rimanesse in casa sua, voleva ospitarlo in casa sua. Questa è la prima attitudine affinché il Signore possa rispondere alla vita di ognuno di noi, possa fare qualcosa per ognuno di noi. La nostra attitudine deve essere: Signore, rimani con noi. Signore, voglio ospitarti nella mia vita. Signore, voglio tenerti nella mia casa. Oh, questo Eliseo era invitato dal re, era invitato dagli ufficiali del re. Ma qui vediamo questa donna, con la sua insistenza, riesce ad invitare Eliseo. Certo, Gesù è il re dei re, il Signore dei signori, ma se noi lo invitiamo, lui albergherà nei nostri cuori. Egli è colui che è il benedetto, è il meraviglioso. Questa donna vuole stabilire una relazione con il suo Eliseo, con quest'uomo di Dio. Ha un marito, la Scrittura definisce un marito vecchio, un marito anche lui sterile, che non possono avere figli. Ci raffigura la vecchia natura, ci raffigura la carnalità, ci raffigura anche una persona indifferente per quello che sta accadendo. E questa donna non si scoraggia in tutto questo. Questa donna vuole stabilire una relazione più forte. Non si accontenta solo di invitarlo, ma dice a suo marito: noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo costruirgli una casa di sopra, una stanza sopra. Gloria al Signore, anche questo è un insegnamento per me e per te. Tante volte viviamo una vita solo a piano terra, una vita terrena, dove guardiamo solo le cose dalle parti di giù. Ma il Signore ci vuole questa mattina elevare. Come questa donna, vuole che saliamo più su, che costruiamo un altro piano, che guardiamo alle cose di lassù. È questo il tuo desiderio? Vuoi continuare a vivere per le cose terrene o vuoi salire? Vuoi costruire anche tu, come questa donna, un alto solaio? Questo alto solaio che ci parla della comunione. Vi ricordate quando i discepoli si riunivano nell'alto solaio ed erano lì in comunione, ricevettero lo Spirito di Dio? Vi ricordate quando il Signore dirà ai Suoi discepoli: andate, seguite quell'uomo che porta quella brocca d'acqua e ditegli dov'è la stanza che è stata preparata in alto? Bene, noi questa mattina stiamo ricevendo questa brocca d'acqua che è la parola di Dio, e il Signore ci vuole preparare questa stanza elevata dove possiamo vivere questa comunione, questa serenità. È il luogo migliore nella casa del Signore, nella chiesa del Signore. Questa donna prepara non solo un alto solaio, ma gli mette una mobilia particolare, il letto, che ci parla del riposo. Quando noi invitiamo il nostro Eliseo, quando viviamo in comunione col nostro Eliseo, una vita di preghiera, noi entriamo nel suo riposo. È lui che dice: venite a me, voi che siete stanchi, aggravati, perché io darò riposo alle anime vostre. Poi gli prepara anche, gli fa mettere dal marito un tavolino. Questo tavolino ci parla della soddisfazione. Quando noi prepariamo al nostro Eliseo questo tavolino, lui ci imbandisce una tavola straordinaria, lui ci ciba, ci dà la sua parola che soddisfa l'anima nostra. E in più poi la sedia, gli mette anche una sedia come posto di onore. Hai posto il tuo Eliseo come posto di onore nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua casa? Ora noi vogliamo essere come quella donna che si sedeva ai piedi di Gesù e aveva scelto la parte migliore, perché stando ai piedi di Gesù il Signore fa sempre qualcosa per noi. Cosa posso fare per te? E vediamo ancora, questa donna gli mette un candelabro, perché questo candelabro illumini quella stanza. Quando il nostro Eliseo alberga nella nostra vita, egli illumina la nostra vita. Dio è luce, egli ci dà una luce particolare. E vediamo che questo Eliseo, quest'uomo di Dio, è soddisfatto per l'alto solaio. Così dice la scrittura: questo Eliseo giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. Vedete che ora questo Eliseo staziona lì, non solo mangia, non è solo qualcosa di temporaneo e poi va via, ma rimane più tempo lì in quella casa. Noi non vogliamo invitare il Signore solo al culto, noi vogliamo che Gesù venga con noi anche nelle nostre case, che sia sempre con noi, vogliamo che Egli alberghi sempre nella nostra vita, ed Egli desidera stare con noi se noi gli prepariamo una camera ben ammobiliata. Tante volte spendiamo tanto e tanto tempo per tante altre cose e non diamo spazio al nostro Eliseo, senza sapere che dando spazio a lui, lui ci dona, come vedremo, la vera vita, una vita abbondante. Ma questo Eliseo, vediamo la sua generosità, proprio con questa domanda: che si può fare per te? Lui, la prima cosa che pensò, Eliseo: io conosco gente influente, conosco il re, vuoi che si parli per al re per conto tuo. E questa donna benissimo poteva dire: beh, sai, se mi fai avere un posto lì presso il re, se mi aiuti per mio marito, lavora alla campagna, se gli puoi dare un posto prominente. Invece vediamo che questa donna dice: io vivo in mezzo al mio popolo, come a dire: non ho bisogno di questo, il mio desiderio è stare con te. Noi non serviamo il Signore perché Lui ci deve dare per forza qualcosa, ma vedremo che ce lo dona comunque. Noi non serviamo per egoismo, non serviamo perché in funzione di io farò questo così il Signore dopo. No, noi lo facciamo perché lo amiamo, perché siamo stati attratti dal suo amore, perché Lui ci ha attratti con corde d'amore. Ed Eliseo domanda questa volta al servo: che si potrebbe fare per lei? E qui entra in azione o in scena questo Geazi. Geazi è la figura di un credente sui generis, un credente un po' carnale, sappiamo la sua storia con Naaman, quello che fece. Questo Geazi però, anche se non era tanto spirituale, vedeva le cose chiaramente, aveva un certo discernimento, appunto che disse: questa donna vedo che non ha figli. Suo marito era vecchio, dunque qualcosa di impossibile che gli presenta. Ed ecco che giunge la promessa di dare la vita da parte del profeta Eliseo. Quando sa questo, gli dice: chiamala perché gli daremo questo a questa donna. Ora, noi da quando abbiamo accettato Gesù abbiamo avuto la prima cosa più importante, una vita spirituale. Abbiamo avuto la vita eterna, una relazione gloriosa, abbiamo avuto il Figlio di Dio che alberga dentro ognuno di noi. Un tempo eravamo come questa donna, una vita sterile, vivevamo insieme ad uno a fianco che era la carne, che c'era proprio vicino, molto familiare. Ma gloria a Dio, perché quando abbiamo invitato il nostro Eliseo, ecco che giunge la vera vita da parte del Signore. Questa donna, quando gli viene detto da Eliseo: tu il prossimo anno avrai un figlio, crede che sia un insulto, un po' come tutte le promesse che Dio dà. A volte ci sembra come un insulto. Vi ricordate Abramo? Anche Abramo rise, non solo Sara, quando gli dette la promessa il Signore del figlio, anche perché erano passati 25 anni. O Zaccaria: ma com'è possibile, quando gli fu detto dall'angelo che io con questa tarda età debba avere un figlio? Gli fu detto anche il nome: lo chiamerai Giovanni Battista. E fu ammutolito per 9 mesi. A volte ci sembra impossibile quello che Dio può fare per ognuno di noi. E fateci caso, questa benedizione viene per un desiderio di Dio di fare del bene ad ognuno di noi. Questa donna non aveva chiesto questo, anzi, pensava fosse un insulto. E dirà: no, mio Signore, tu sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. E invece vediamo che accadrà appunto questa. Al di là di quello che lei pensa, passa un anno e dopo un anno, secondo la parola del servo di Dio, giunge questo bambino. Potete immaginare la gioia, l'allegrezza di questa donna, avere avuto la soddisfazione anche a tarda età, perché il marito era anziano, di avere un bambino tra le braccia, l'allegrezza, la gioia. In Isaia 54 verso 1 così dice: esulta, o sterile, tu che non partorivi, da grida di gioia e rallegrati. Oh, noi che un tempo eravamo sterili, che non portavamo frutto per la gloria di Dio, da quando Cristo è entrato nella nostra vita, la prima cosa, il frutto è quello delle nostre labbra che lodano, che glorificano il nome del Signore, perché vivevamo una vita sterile, insulsa, vuota, ma Lui l'ha riempita con le sue benedizioni copiose, con la pienezza, la potenza del suo Santo Spirito. Ma ecco che adesso accade qualcosa, che il bambino crebbe. A un certo punto lei lo cresce, possiamo immaginare come lo cresce. Questo bambino, questo figlio, inizia e va con il papà, cioè un figlio che non sta seguendo le orme della mamma, non è un figlio che segue come la mamma il suo Eliseo, ma va dietro al padre, Non so se hai qualche figlio che vive una vita un po' carnale. Quel figlio che dirà dopo un po': ah, la mia testa, la mia testa. È un figlio che forse ti sta creando problemi di mal di testa per quello che sta vivendo, lontano da Dio, senza il Signore. Un figlio lontano che è morto nei falli e nei peccati. E vedete, questo papà quasi quasi rimane indifferente: vai da tua madre, vai da tua madre. Invece vediamo che questo bambino, mentre va dalla mamma, improvvisamente crolla. Questa mamma lo tiene tra le braccia e lo vede morire tra le sue braccia. Ora immaginate una mamma che era sterile, che ha un figlio, ha la gioia di avere un figlio, di crescerlo, e improvvisamente lo vede tra le sue braccia morire. Pensate che dolore, che sofferenza. E posso immaginare anche la ribellione che poteva sorgere: ma come, Signore, tu hai dato e tu mi stai togliendo questo? Tu mi hai dato questa grande benedizione e ora me la stai togliendo. Vi ricordate anche Abramo? Sembra quasi Dio si diverta, ma non è così. Abramo: Signore, tu mi hai dato Isacco e adesso mi chiedi di offrirlo? No, l'unico che ha dato veramente il suo figliuolo a morire sulla croce per i nostri peccati è stato il nostro caro Padre Celeste. Lui è l'unico che lascia le 99 per venire a cercare la pecora perduta. E dice la Scrittura che a mezzogiorno questo figlio morì, proprio l'ora quando Gesù spirò, l'unico figlio di Dio, il nostro Signore Gesù. Ma vedete, questa donna non si dà per vinta, ha avuto questa promessa da parte di Dio. Vede la morte del suo figliuolo, ma continua ad avere fiducia nel potere di quest'uomo di Dio, di Eliseo. La Scrittura dice: allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. È bella questa scena, perché non è che chiama le pompe funebri, non è che chiama e prepara già, lo mette in una bara per imbalsamarlo, no, lo mette sul letto. Quel letto che lei aveva preparato per l'uomo di Dio, ora mette il suo figliuolo. Quel letto che aveva dato riposo, accoglienza al figliuolo di Dio, è lo stesso letto che ora lei pone questo figlio. È molto significativo. Cosa fare quando la morte, quando parlo di morte spirituale, tocca ai figli di Dio, tocca ai figli dei figli di Dio? Lascia il tuo problema sul letto di Cristo Gesù il Signore, perché Lui è colui che ha la soluzione. Ci sono tante volte coloro che di fronte a qualche problema interrano i loro sogni, mettono già la lapide alle promesse di Dio, ma noi come questa donna vogliamo prendere il problema e presentarlo al Signore. Vogliamo continuare a confidare, proprio come a Jairo gli fu detto: non temere, continua ad avere fiducia. Anche se per te sembra una cosa morta, anche per te sembra che oramai è finito, non così per il Signore, perché Dio ha sempre l'ultima parola. Questa donna adesso si dà da fare, va alla ricerca del suo Eliseo. Vedete la cosa, che lei dice: sellami l'asino, gli dice al marito, e il marito la prima cosa che gli dice: ma perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è il sabato, cioè tu stai andando un giorno che non è il culto, ma che vai a fare in questo momento? Ma lascia perdere. Questa donna invece sa e non può dire nulla al marito di quello che è accaduto, ma sa da chi andare, perché il marito è carnale, il marito è disinteressato, ma c'è qualcuno che è interessato ai miei e tuoi problemi, è il nostro Eliseo. Noi siamo qui questa mattina a presentare il nostro peso, il nostro problema, a colui che ha detto che cosa si può fare per te. E io spero che tu questa promessa non la interri questa mattina, ma che tu la metta davanti al Signore, sul suo letto, e possa riposare sulle sue promesse. Questa donna dice: lascia fare, come dire, datti pace, stai tranquillo, so io quello che devo fare. E vediamo che questa donna non vuole che andare da un'altra persona, ma va da Eliseo, che è più di un servo indifferente. Perché Eliseo a un certo punto gli dice, quando viene a sapere la notizia, gli dice: facciamo una cosa, Gheazi, prendi il bastone, vai. Gheazi, questa donna non si accontenta di Gheazi. Avrà capito questa donna che Gheazi, anche se ha il bastone, non ha il potere per dare vita. C'è gente magari che ha l'Evangelo, può predicare, ma non ha il potere per dare vita. Questa donna non si accontenta di Gheazi, al punto che lascia perdere Gheazi e va direttamente da Eliseo e si abbraccia, si inchina, si prostra e dice: ti prego Eliseo, tu devi venire a casa mia, tu devi fare qualcosa. Non si accontenta, un po' come Maria Maddalena, che non si accontentò degli angeli o della parola degli angeli, voleva vedere il suo Signore. Questa donna ancora va da Eliseo e gli dice: non ti avevo detto io, non mi ingannare, perché adesso mi accade questo? Ma Eliseo, vedete che la calma, anzi non gli risponde neanche. Gheazi, che quest'uomo carnale, cerca di alzarla dai piedi, perché è l'uomo religioso che vuole mantenere tutta l'etichetta, ma Eliseo dice: lasciala fare, perché ha un cuore addolorato. L'uomo religioso non comprende il dolore, la sofferenza, ma c'è l'uomo di dolore che comprende il tuo dolore, sa come risponderti. Vi ricordate quel Simone, quando andò quella donna peccatrice, Simone fariseo? Non incomodare, ma alzati dai piedi, perché sta questa donna qui? Se lui fosse un profeta saprebbe che non è da Dio. E invece quella donna si stava aprendo davanti al Signore. E così accade per questa donna. Ed ecco che Eliseo adesso mostra tutto il suo potere. Va incontro, va sopra quella stanza che lei aveva costruito, va dove c'è quel letto che lei aveva preparato per il servo di Dio e inizia a mettersi sopra con tutto il suo corpo. Il corpo di Eliseo ci parla del corpo di Gesù. Ognuno di noi vogliamo far sentire il calore per coloro che hanno figli che ancora sono perduti, per coloro che ancora non hanno la vita. Vogliamo unirci in preghiera davanti al nostro Eliseo. Vogliamo dire: Signore, io non ti lascerò fino a quando tu non mi avrai benedetto. E vedete il sacrificio di questo Eliseo. Si mette sopra, lo fa una prima volta, una seconda, la terza volta, sale, scende. Ma c'è il sacrificio di Gesù, che è ancora superiore. Gesù che è morto sulla croce per i miei e i tuoi peccati, colui che è risorto e colui che vuole dare la vita. E dice la scrittura, a un certo punto il bambino starnutì, ritornò in vita. E immaginate poi quando Eliseo disse al servo: chiama la donna. Un po' come quando noi dobbiamo avere una notizia da parte di un chirurgo, di qualcuno, di qualche nostro parente che si trova in rianimazione. Stiamo con l'ansia. E quando viene il chirurgo ci aspettiamo la notizia. Ora immaginate questa donna nella sua sala d'attesa, attendendo che il Signore gli dia una risposta. Quando viene chiamata, il cuore come palpitava, ma quando vede il suo figliuolo in vita, che gioia, che allegrezza, che come poteva esultare. Ma sapete cosa fa questa donna? Non abbraccia prima il figlio, ma va davanti al profeta, si prostra. Oh, noi per tutti i beni che abbiamo, la prima cosa che vogliamo fare è riconoscere Dio, il regno di Dio, perché sappiamo che tutto il resto ci verrà sopraggiunto. Questa storia poi continua, se andate a vedere, che Eliseo gli dice a questa donna: ci sarà una carestia, lascia la casa, la terra, ogni cosa e vai via per 7 anni. Vedete questa donna che ha riavuto il figlio in vita, aveva avuto un figlio morto, l'ha riavuto in vita, ora questa donna è fiduciosa totalmente verso il suo Eliseo, è ubbidiente alla parola. Poteva benissimo dire, ma io qua questa bella casa, ho le mie possessioni, non mi manca nulla, sicuramente non c'era ancora la carestia, non vedeva nulla di tutto questo, ma crede alla parola del profeta. E va in un altro paese, in un paese lontano. Ma questo Eliseo, perché Dio ha un piano sempre al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo, farà questo non solo per proteggere, ma anche per sovrabbondarla. A un certo punto, dopo 7 anni, ritorna. Quando ritorna al suo paese, trova la casa che è occupata, l'eredità che è stata occupata da qualcun altro, da qualche altro. Che fare? Questa donna va dal re, perché vuole avere ragione di questo. Questo è quel sentimento che dobbiamo avere ognuno di noi, pregare davanti al nostro re. Va, e mentre va lì, non una casualità, si trova Geazi che sta parlando con il re delle grandi opere che Eliseo aveva compiuto lì in quella zona. Tra le tante storie iniziava a raccontare di una donna sunamita che aveva avuto il suo figlio in vita, che aveva prima sterile avuto un figlio, morto e risuscitato. Io immagino il re, è assurdo, incredibile, ma davvero mi stai dicendo? Sì, sì, sì. E mentre stava parlando, ecco che giunge quella donna con il suo figliuolo. Non è casualità, è la provvidenza di Dio. Quella donna aveva pensato, perché mi vuoi burlare? Quella donna aveva pensato a male, ma perché me l'hai dato per dopo ritoglierlo? Dio vuole giocare con me? No, perché il Signore voleva sovrabbondarla, voleva proteggerla dalla carestia e al ritorno dargli ancora di più. Tu hai dato un letto per me, tu hai dato una stanza per me, hai dato il tuo cuore, ma io ti darò una misura piena, scossa, traboccante, perché Dio ricambia sempre in un modo sovrabbondante. Il re, quando sente la testimonianza di questa donna, di aver avuto il figlio in vita, dirà, dategli di nuovo le terre e anche la rendita degli anni che lei le ha lasciato, cioè anche con gli interessi, anche tutto quello che doveva ricevere degli altri anni. Questo è quello che Dio vuole fare nella mia e nella tua vita. Che cosa si può fare per te questa mattina? Tu che hai accolto Gesù nella tua vita, tu che hai un problema e che pensi che sia morto, il Signore è colui che lo può riportare in vita. Tu hai accolto il Signore nella tua vita, vivi nel suo riposo, sei nella sua casa, ricevi la luce da parte del Signore, onori il Signore. E il Signore vuol fare qualcosa per te, non si è dimenticato. Passa il tempo, ma Dio è colui che vuole sempre benedire coloro che lo onorano. Dio onora chi lo onora e Dio vuole onorare la tua vita. Che cosa si può fare per te? Inchiniamo un attimo il nostro capo.